Buonasera, bentornate, bentornati a scuola, buon anno per noi, a tutti voi. Abbiamo varcato la soglia anche del primo decennio del nuovo millennio e il nostro percorso sul territorio della sapienza poetica ellenistica riprende quindi il suo cammino. Nella prima parte, cioè nella parte autunnale del nostro viaggio, sono stati molti i temi culturali che abbiamo affrontato, ponendoci di fronte ad una serie di paesaggi intellettuali che abbiamo incontrato strada facendo, e molte sono state le riflessioni che abbiamo fatto in funzione della didattica della lettura e della scrittura. La natura del nostro percorso è questa. Come abbiamo annunciato prima della vacanza natalizia, questa sera ci troviamo ad Atene, dopo aver trascorso l'autunno soprattutto ad Alessandria. Siamo tornati nell'Ellade. Sappiamo già che Atene, con l'affermazione delle capitali dell'ellenismo, Alessandria, Antiochia, Pergamo, no? Ricordate queste città, ha perso parte del suo prestigio e in questa città rimane soltanto una parvenza dell'Accademia di Platone, del liceo di Aristotele, perché sono emigrati tutti ad Alessandria, no? E non in altre città, ma sappiamo, come abbiamo detto più di una volta, che in questa fase di crisi, di penombra, in questa fase crepuscolare, sorgono però in sordina altre scuole, le cosiddette nuove scuole ellenistiche. Queste scuole si presentano libere da vincoli nei confronti dell'Accademia Platonica e del liceo aristotelico e propongono in chiave ellenistica nuovi modelli e nuove dottrine di vita. Propongono in modo nuovo, rispetto al pensiero di Platone e di Aristotele, propongono in modo nuovo i temi dell'etica e della politica, che continuano a rimanere tuttavia i più importanti. Queste nuove scuole filosofiche, tra virgolette, che nascono e fioriscono durante il periodo ellenistico, presentano, nonostante le loro diverse prospettive e la loro accanita rivalità, alcuni tratti comuni di cui abbiamo già parlato, no? Negli itinerari precedenti, lasciando poi in sospeso l'argomento, perché siamo stati attratti da un paesaggio intellettuale dove facevano bella mostra di sé la poesia epica, ricordate, e la poesia elegiaca, cioè due generi letterari che non potevamo non prendere in considerazione, no? E difatti adesso, se sentiamo citare Apollonio Rodio e Callimaco di Cirene, non rimaniamo indifferenti, perché sappiamo di che cosa si tratta. Sono generi letterari, ma in quanto persone, ma nelle nuove scuole ellenistiche si sviluppano tendenze di carattere individualistico, abbiamo detto, rispetto alla filosofia precedente. Cioè, il pensiero di Platone e di Aristotele, che abbiamo studiato nell'anno 2008-2009, guardava prima di tutto alle esigenze della comunità. C'era la polis. La polis è una struttura pregnante, per cui uno nasce cittadino, no? E incarna i valori del cittadino, cioè la comunità. Sì, molti cercano di farla da furbi, però chiaramente la comunità è in primo piano. Nasce quindi in queste nuove scuole ellenistiche un forte interesse invece per la vita del singolo individuo, della singola persona, e per le sue difficoltà materiali e spirituali. La polis diventa il cittadino stesso, no? Diventa il cittadino stesso. Nelle nuove scuole ellenistiche matura una riflessione che tende a delineare non tanto la figura della cittadina e del cittadino, quanto piuttosto la figura della persona saggia, no? Perché i legami degli individui con la polis diventano sempre più tenui. Quindi la persona deve imparare ad essere saggia non per partecipare ormai al governo della città, ormai ingovernabile. Cioè, il divario tra cittadini e istituzioni è diventato in questo momento nella polis, è diventato incolmabile. E noi ne sappiamo qualcosa, no? Ma queste crisi sono state già vissute, no? Nel tempo. Ma la persona deve acquisire saggezza. Quindi attenzione, perché l'ellenismo è qualcosa, come abbiamo già ormai capito, che ci riguarda da vicino, no? E deve acquisire saggezza per saper amministrare bene il proprio corpo, il proprio spirito, il proprio cuore e il proprio intelletto, no? Ecco che la persona in sé raccoglie queste parti, corpo, spirito, cuore, intelletto, e questi elementi vengono messi in evidenza. Il fenomeno delle nuove scuole ellenistiche coinvolge anche la contemporanea produzione letteraria e, come abbiamo già ricordato nelle ultime settimane dell'anno 2009, ad Alessandria qui abbiamo incontrato, come abbiamo detto, due grandi personaggi della storia della letteratura, Apollonio Rodio, Callimaco di Cirene, che hanno attirato la nostra attenzione. Nascono quindi nuove opere, si creano nuovi generi letterari e comincia a prendere corpo anche, come sapete, il genere del romanzo, il quale, come sappiamo, mette in evidenza l'emergenza delle passioni individuali, e questa è una caratteristica significativa dell'età ellenistica che investe anche i programmi delle nuove scuole. In che senso investe i programmi delle nuove scuole? Beh, le nuove scuole ellenistiche diventano il luogo dove ci si pone una domanda fondamentale. Di fronte alla novità dell'emergenza delle passioni, la persona come deve agire? No, diamo per scontato che le passioni non ci sono, non facciamo finta come prima, no? Che le passioni non c'erano, in realtà c'erano lo stesso, ma prima venivano in qualche modo coperte dalla razionalità, apparentemente, perché non è che non emergessero, venivano rimosse, adesso non vengono più rimosse. Come deve agire? Cioè, le passioni possono galoppare libere da vincoli di sorta, oppure è necessario mettere loro le briglie, cioè per poterne governare il corpo? Ecco, questa è la domanda che si pongono le nuove scuole ellenistiche. Cioè, le passioni bisogna lasciarle galoppare libere, succeda quel che succeda, oppure dobbiamo creare degli strumenti perché, ed è anche le passioni, la passione, che è qualcosa di utile, possa essere governata. Questo è il problema. Guardate, sembra facile a dirsi, ma poi non è così facile. Cioè, il problema è complesso, non l'abbiamo ancora risolto, infatti. Cioè, sono state fatte molte proposte in materia, no? E bisogna fare appello ancora, perché sembra che si siano perse un po' di vista, no? Le risposte che hanno dato le scuole, le nuove scuole ellenistiche, che sono risposte importanti sulle quali bisogna riflettere. E per rispondere, insomma, a queste domande dobbiamo far visita quindi alle nuove scuole ellenistiche, ed è questo che faremo. C'è un concetto che, come sappiamo, caratterizza le nuove scuole ellenistiche, abbiamo detto, ed è il concetto di individualismo, tra virgolette. Inteso, noi questa parola oggi la usiamo molto spesso, quasi sempre, in termini negativi, no? Sei un individualista, si dice a qualcuno che pensa soltanto agli affari suoi. Attenzione, ecco, per le nuove scuole ellenistiche questo termine ha una valenza invece positiva, diciamo propulsiva, no? Questo è il termine più idoneo. Il concetto di individualismo inteso come momento di assunzione di responsabilità della singola persona di fronte alla crisi morale e civile della società di fronte alla latitanza delle istituzioni. Le istituzioni della polis si sono annacquate, quindi è necessario che l'individuo si autogoverni. Ecco il senso che ha la parola, il concetto di individualismo in questo momento. Quindi nell'ellenismo il termine individualismo non rappresenta un concetto negativo, perché nasce in alternativa a quella che è stata chiamata la egolatria. E guardate, questo termine è ritornato in auge oggi in Italia. Cioè, ego significa io, l'esaltazione smisurata del proprio io, l'autoaffermazione della propria potenza. E questo è un termine tipico dell'ellenismo, il termine egolatria, che descrive il potere del monarca assoluto che pretende di essere idolatrato da tutti come un'entità superiore che ingloba in se stessa tutta la società. Mentre il pensiero ellenista ribadisce il fatto che il tessuto sociale è formato da singoli individui i quali hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, a cominciare dal monarca assoluto, no? Ecco, questo è il tema che l'ellenismo si pone, un tema di grande attualità oggi. E allora, quali sono queste nuove scuole che vengono fondate ad Atene, no? Di cui abbiamo elencato i tratti comuni? E l'eredità di Platone, dei dialoghi di Platone e di Aristotele, della fisica, della metafisica, dell'etica di Aristotele, quanto incide ancora su queste nuove scuole che apparentemente sembrano farne a meno, ma apparentemente, no? Queste nuove scuole criticano profondamente le opere di Platone, di Aristotele, però ne usufruiscono di tutte le parole chiave fondamentali e di tutte le idee cardine, no? È giusto che succeda così. Ora, per studiare il pensiero del fondatore della prima scuola ellenistica che incontriamo questa sera, dobbiamo, come abbiamo preannunciato prima della vacanza, entrare in un giardino. In questo giardino, un piccolo modesto giardino, sebbene ben curato, ci attende un personaggio molto significativo della storia del pensiero umano, che si chiama Epicuro di Atene o di Samo. E chi non ha mai sentito nominare questo personaggio? Tutti abbiamo sentito nominare Epicuro, anche perché l'aggettivo epicureo è entrato nei dizionari e viene usato a proposito rispetto a quello che è, come succede per l'aggettivo platonico, viene usato a proposito rispetto a quello che è invece il pensiero, tanto di Epicuro quanto di Platone. Ora, diciamo subito che appunto la maggior parte delle persone che lo sentono nominare pensano a qualcosa che è ben diverso da ciò che Epicuro ha detto e ha fatto, perché cattiva tradizione, quindi così come succede per Platone con l'aggettivo platonico, ha fatto in modo che il pensiero di questo importante personaggio si sia travisato, e quindi il compito primario di un percorso di didattica della lettura e della scrittura è quello di fare chiarezza, cioè di ridurre l'ignoranza in proposito. E il termine epicureo continua comunque ad essere interpretato, e anche i dizionari partecipano a questo gioco in modo ambiguo, cioè quando si dice epicureo si pensa ad un individuo che conduce una vita dedita ai piaceri, un sensuale, un crapulone, un gaudente. Cioè, chi legge quel che rimane dei testi di Epicuro non trova nulla di tutto questo, ma si scopre l'immagine di una persona assai morigerata. Questo fatto trova una conferma da parte di uno dei nostri informatori per eccellenza, che incontriamo puntualmente nei nostri percorsi, anche lui figlio dell'ellenismo, che si chiama Diogene Laerzio, lo sapete, lo conoscete, il quale nella sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi scrive, guardate sul primo frammento del Leggere Multum, Epicuro in una lettera ad uno dei suoi discepoli scrisse: il mio corpo trabocca di dolcezza quando vivo a pane e acqua e sputo sui piaceri della vita sontuosa, non per loro medesimi, sia chiaro, ma per gli incomodi che si comportano. In un'altra lettera scrive ad un amico: mandami una pentolina di formaggio perché io possa di tanto in tanto gozzovigliare. Vedete, questo personaggio ricorda padre Sergei di Leone Tolstoi, più che una persona gaudente e crapulona, ecco. Quindi, ora, chi è Epicuro di Atene oppure di Samo? E che cosa sappiamo di lui? Guardate sul punto 1 del repertorio. Epicuro è nato nel 341 a.C. sull'isola di Samo, appunto. Questo fatto, guardate, ha una sua valenza che necessita una spiegazione. L'isola di Samo è, dopo Rodi, la più grande delle sporadi meridionali. Si trova con l'Atlante, potete osservare la sua posizione, no? Andate a cercarla, a soli 2 chilometri dalla costa dell'Anatolia, cioè dalla costa dell'odierna Turchia. Samo è attraversata da una catena montuosa che culmina a ovest nel monte Kerketeas, che è alto ben 1433 metri, e quindi quest'isola ha un clima mite, ma in inverno, per questa asperità, piove spesso. Questo fatto è importante perché la rende ricca di vegetazione, soprattutto di corsi d'acqua, no? Che costituiscono l'autentica ricchezza dell'isola, di quest'isola. C'è il clima, la vegetazione, i buoni vini, c'è il famoso moscato di Samo, non so se siete stati da quelle parti, mettetelo in conto. Le aree archeologiche, le belle spiagge rendono piacevole un soggiorno a Samo. Samo 2500 anni fa, guardate, è stato uno dei principali centri, abbiamo già incontrato questo luogo, dei principali centri della civiltà ionica, cioè il luogo dove per la prima volta il movimento della sapienza poetica orfica ha operato una sintesi, ha prodotto un manifesto culturale. Guardate, il primo importante manifesto culturale della sapienza poetica orfica viene scritto a Samo. Le idee di questo manifesto culturale si possono cogliere soprattutto in una visita al museo archeologico, allestito presso il municipio della cittadina di Samos, che è il capoluogo che porta lo stesso nome dell'isola. Guardate, utilizzando in particolare la guida della Grecia, che avrete sul comodino, no? Immagino, potete fare un'escursione sull'isola di Samo per visitare i tre principali centri abitati, che sono Samos, Kokkari, Karlovassi. Ora, dobbiamo ricordare che a Samo non è nato solo Epicuro, è nato anche l'astronomo Aristarco, a proposito di astronomia in età ellenistica. Soprattutto a Samo è nato un certo Pitagora, che è il matematico che abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno nello spazio rinascimentale della scuola di Atene di Raffaele, sempre là, sempre lì anche ora, davanti al suo librone, con intorno i suoi discepoli, Pitagora. Guardate, a questo proposito, sempre con l'ausilio della guida della Grecia, potete anche, mediante l'esercizio della lettura per ora, preparate il viaggio. Ora non potete partire, c'è la scuola, visitare potete sulla costa sud dell'isola la pittoresca cittadina di Pitagorio. Guardate, fino al 1955 si chiamava Tigani, poi si sono accorti che forse era meglio mettere in evidenza questo personaggio perché era piuttosto famoso, e così giustamente hanno fatto. Quindi documentatevi, perché l'isola di Samo poi non è un luogo così lontano. Ora, abbiamo già detto che Samo, circa 2500 anni fa, è stato il primo centro veramente importante della civiltà ionica. A Samo, guardatevi sul punto 2 del repertorio, a Samo si è sviluppata la più autorevole scuola di ingegneria, di scultura e di cesellatura dell'età arcaica. Guardate, questa scuola non ha solo un programma di carattere tecnico, cioè non insegna esclusivamente a costruire oggetti di gran pregio, ma è anche un istituto di carattere teorico che educa a riflettere sul fatto che per diventare brave artigiane e bravi artigiani è necessario lo studio e l'esercizio della poesia. Cioè un bravo artigiano, che uno scultore, un cesellatore, prima di tutto è un poeta, cioè deve lavorare con le parole, oltre che poi con la penna, oltre che poi col bulino, con lo scalpello, no? Quindi le cose devono andare di pari passo, di pari passo. E questo è un fatto molto importante, che ha determinato soprattutto poi nel Rinascimento, i grandi manifesti culturali del Rinascimento, questa idea, questo fatto. Cioè la disciplina poetica, secondo il programma della scuola di Samo, serve per favorire lo sviluppo di una serie di competenze fondamentali, cioè l'acquisizione del senso della proporzione, dell'armonia, dell'euritmia, che è il senso della misura, e poi per capire meglio i concetti della compiutezza, della completezza, della perfezione. Molti di voi ricorderanno che la lingua greca, per definire questi concetti, usa un solo termine, la parola teleios, che vuol dire perfetto, ma perfetto è una cosa compiuta, completa, perché la perfezione, ma ecco, una cosa compiuta, una cosa capo a, ecco, quindi quella è teleios. Ora, quindi, se le artiste e gli artisti, così come prescrive il manifesto della scuola di Samo, non si fossero applicati nella disciplina poetica, noi non avremmo le statue, i templi, gli edifici e tutti gli oggetti preziosi che la cultura dell'Ellade ci ha lasciato in eredità. Perché è dalla poesia che nasce il concetto dell'armonia, dell'euritmia, della precisione, della logica. Quindi ecco la validità di una scuola poetica che poi diventa una scuola tecnica. Una scuola tecnica. E questo è valido anche per oggi, sarebbe questo, no? Fatto, perché poi tutte le cose che si fanno, anche se si fa un impianto elettrico, un impianto idraulico, qualunque altro lavoro, dovrebbe avere in qualche modo in sé qualche cosa di poetico. No, non di poetico nel senso sdolcinato del termine, ma di queste caratteristiche, che sono la proporzione, l'armonia, l'euritmia, l'equilibrio con la natura. No, sono all'ordine del giorno questi concetti, no? Questi concetti. E quindi dobbiamo ricordare, tra l'altro, che nel cosiddetto Eraion di Samo, se consultate la guida della Grecia, incontrerete questo famoso monumento. L'Eraion di Samo è il grande tempio in onore della dea Era. La dea Era è la sposa di Zeus, ve la ricordate? Andava trattata con il massimo rispetto. Noi qualche anno fa l'abbiamo conosciuta per la sua gelosia nei confronti di Latona, una fanciulla della quale il marito si era seriamente invadito, ricordate? E quindi negli scavi dell'Eraion è stato rinvenuto il capolavoro scultoreo della scuola di Samo. Si tratta della statua della dea Era, la cosiddetta Era di Samo. Noi riconosciamo la Venere di Milo, la Era di Samo viene prima ed è appunto un modello precedente, fondamentale, uno stampo molto importante. La Era di Samo è uno straordinario reperto archeologico che è conservato al Museo del Louvre, perché ci sono arrivati quegli archeologi e se le sono portati a casa. A Parigi, avete mai visto questa statua? Guardate, se andate sulla rete, se navigate in rete, non è difficile trovare, andare alla ricerca di questa statua, no? Viene la curiosità di vedere com'è arcaica, perché è un oggetto arcaico, no? Quindi è un oggetto che viene prima, no? Che fa da poi apre, no? Tutta poi la grande stagione della scultura classica greca. Ecco, qui siamo all'inizio. E ora, beh, molti purtroppo, molti di questi reperti sono andati perduti e rimasta questa, eh? Chissà quante ne abbiamo perse di reperti. E ora possiamo rispondere alla domanda che ci siamo poste, che ci siamo posti sul perché abbia una valenza positiva il fatto che Epicuro sia nato sull'isola di Samos. Beh, intanto abbiamo detto che c'è una scuola, no? E quindi uno che nasce lì era influenzato da quell'ambiente culturale, è così che succede. Ricordate cosa diceva Don Lorenzo Milani in lettera a una professoressa: se tu nasci in una casa dove si fa, dove si legge, dove si scrive, dove si ascolta la musica, dove si fanno tante belle cosine, è chiaro che uno diventa Pierino del dottore e che sa già tutto senza bisogno di andare a scuola, mentre un altro che nasce poveretto in una casa dove non sanno scrivere, non sanno parlare, è chiaro che sarà particolarmente limitato. E quindi Epicuro nasce sull'isola di Samo e qui Epicuro ha potuto respirare fin da bambino un clima culturale, no? E anche economico favorevole rispetto agli altri luoghi, compresa Atene, che sta vivendo un periodo di crisi che si dimostrerà irreversibile. Cioè i genitori di Epicuro, Neocle e Cerestrate, sono ateniesi, cioè provengono dal Devo Gargetto, cioè uno dei quartieri più popolari di Atene. Come mai sono finiti lì? Cioè Epicuro a Samo quindi cresce in una comunità formata quasi esclusivamente da cittadini ateniesi, i quali, compresi i suoi genitori, 11 anni prima della sua nascita, avendo perso il lavoro nell'Africa, sono emigrati a causa di una delle tante crisi economiche causate dalle scelte del mercantilismo liberista, un sistema che aveva preso il sopravvento nella polis. E sono andati, erano circa 2000, se ne sono andati, avevano perso il lavoro, non c'era neanche la cassa integrazione, e quindi sono andati a fondare una colonia agricola e artigianale nell'isola di Samo, dove lì c'era posto, c'era bisogno di manodopera, non c'erano molti abitanti, dove le condizioni di vita erano migliori poi alla fine, tutto sommato. Ecco, Epicuro, vedete, no. Ora, Epicuro è il secondo di quattro fratelli. Suo padre, per giunta, fa il maestro di scuola, cioè fa il maestro elementare, cioè insegna a leggere, a scrivere, a far di conto alle bambine e ai bambini di questa colonia. Quindi Epicuro, oltre ad avere delle doti sue proprie, ha avuto come primo precettore il padre, ed è per questo motivo che acquisisce molto presto, fin da piccolo, delle ottime competenze intellettuali, e sembra che addirittura a 12 anni, invece di frequentare la scuola pubblica di secondo grado, pari alla nostra scuola media, sia stato ammesso alla scuola di filosofia, quindi all'università, diciamo, del maestro Panfilo, non navigato, cioè un platonico, anche lui un emigrato residente a Samo. Lo scrittore Sesto Empirico, che abbiamo già incontrato più di una volta, un nostro informatore, nella sua opera intitolata Contro i matematici, no, non ce l'ha con la matematica, ce l'ha con quei sofisti che venivano chiamati così, l'abbiamo già incontrata quest'opera qualche tempo fa, racconta il primo giorno di scuola di Epicuro, perché è diventato, leggiamolo, che cosa scrive Sesto Empirico nel decimo libro della sua opera Contro i matematici. Questo fu il comportamento che tenne il giovane Epicuro di Samo il primo giorno di frequenza della scuola di secondo grado. Disse il maestro agli alunni: da principio sorse il caos. A questo punto Epicuro alzò la mano e chiese: da dove sorse il caos, maestro? Il maestro rispose: questo noi non lo possiamo sapere, è un argomento riservato ai filosofi. Epicuro replicò: e allora è meglio andare direttamente dai filosofi. Si alzò, prese la sua cartella, salutò e andò via. Epicuro, però è veramente gustosa la letteratura ellenistica. Epicuro però non ha mai fatto nessun accenno, guardate, la sua esperienza di studente alla scuola filosofica del platonico Pamfilo. Veramente lui non ha fatto nessun accenno mai alla sua formazione, come per dire io sono nato già imparato, non mi capisco di andare a scuola. Mentiva, naturalmente, pudoratamente. E non si nasce imparati. Sappiamo che quando raggiunge la maggiore età viene chiamato ad Atene per fare il servizio militare, perché quelli erano sempre cittadini ateniesi, cioè per assolvere alla cosiddetta efebia. Cioè l'efebo è un giovane che passa dall'adolescenza alla maggiore età, efebi l'avete sentito nominare, alla maggiore età, e comincia ad avere dei doveri nei confronti della polis. Cioè si usciva dall'efebia facendo il servizio militare, si entrava efebi e si usciva uomini maturi, no? Quindi guardate sul punto 3 del repertorio. Durante il servizio militare Picuro conosce un certo Menandro, che diventerà un grande commediografo. Strada facendo lo incontreremo, mettiamolo da parte questo personaggio, lo troveremo. In questo momento ad Atene, guardate, siamo nel 323 a.C., è una data importante questa. L'Accademia di Platone, la cosiddetta prima Accademia, è diretta da Fenocrate di Calcedonia. E questo personaggio, guardate, noi lo abbiamo incontrato lo scorso anno nello spazio rinascimentale della scuola di Atene di Raffaello. Fenocrate era succeduto nel 339 a.C. a Speusippo, che è stato il primo scolarca dopo la morte di Platone avvenuta nel 347 a.C. Anche di Speusippo abbiamo parlato. Fenocrate di Calcedonia rinnova il programma dell'Accademia disegnando il percorso di studi in tre filoni: quello dialettico, cioè imparare a parlare bene per essere in grado di pensare meglio; quello fisico, studiare le forme che compongono l'universo; e quello etico, imparare a riconoscere nelle cose l'idea del bene. E quindi l'insegnamento non è più dato da un solo scolarca, ma da più insegnanti. Vedete, l'Accademia di Platone in questo momento diventa un vero e proprio istituto con più indirizzi. Non lontano dall'Accademia, Aristotele sta tenendo le sue ultime lezioni al liceo, che ha preso il nome di scuola peripatetica, lo sapete, no? Perché gli studenti passeggiano studiando. I rapporti tra l'Accademia e la scuola peripatetica in questo momento sono buoni, perché Aristotele e Fenocrate, che sono stati entrambi discepoli di Platone, si conoscono bene, cioè hanno viaggiato insieme, hanno lavorato insieme. Prima di riapprodare ad Atene, per seguire ognuno poi la propria strada, no? Aristotele e Fenocrate, vi ricordate, l'abbiamo visto questo momento, escono dall'Accademia di Platone, decidono di andare insieme a fare alcuni viaggi di studio, poi quando tornano ad Atene ognuno però va per la sua strada, ognuno apre la propria scuola. Fenocrate ritorna all'Accademia, Aristotele apre la sua. È molto probabile che Epicuro abbia seguito qualche percorso di studio tanto all'Accademia quanto alla scuola peripatetica. Vedete, è finito il tempo, ecco, dell'uniformità, no? Epicuro è un esempio tipico che i tempi sono cambiati. Cioè, una volta che apparteneva all'Accademia, no? Che apparteneva al liceo, c'era un contrasto, no? Feroce, come nelle accademie, no? Queste grandi, anche anglosassoni, uno, la famiglia manda sempre i figli lì, quell'altro e lì là, poi si scontrano a canottaggio magari, no? Ecco, no? Ecco, quindi c'è questa tradizione. Adesso no, Epicuro dice c'è questo corso, mi va bene, va, poi va anche nell'altra, cioè non si pone più, ecco, il problema dell'appartenenza rigida, no? Ad una ideologia precisa. Ecco, quindi si rompe, ecco, uno schematismo, no? Ecco, e quindi c'è un'apertura maggiore dal punto di vista culturale. Quindi Cicerone nella sua opera intitolata Sulla natura degli dèi, scrive: Epicuro ad Atene ha potuto ascoltare le lezioni di Senocrate, quindi Cicerone ha questa notizia, no? E Epicuro però, perché noi andiamo a cercare questi dati? Perché lui non ha mai voluto ammettere di essere stato a lezione da qualcuno. No, questo è il fatto, no? Forse sarà perché c'aveva il padre, o perché è cresciuto anche a Samo da bambino, quindi ha in qualche modo, però non di essere stato a lezione né all'Accademia né alla scuola peripatetica. Sappiamo che quando muore Alessandro Magno, no, lo sapete, siamo nel 323 a.C., comincia un lungo periodo di fibrillazione. Samo cade sotto l'influenza del nuovo re Macedone Perdicca, il quale espelle dall'isola tutti gli emigrati atenienti, compresi i genitori e i fratelli di Epicuro, che sono costretti a trasferirsi nella città di Colofone, sulla costa della Ionia. Epicuro li raggiunge e lì a Colofone fonda, insieme ai suoi tre fratelli e ad uno schiavo di nome Nis, la sua prima scuola, lo schiavo colto, è intellettuale, ora, sulla costa antistante alla polis di Colofone c'è la cittadina di Teos, dove c'è una scuola ben rinomata nella quale insegna Nausifane, che è un discepolo di Democrito che coltiva l'atomismo. Ecco, quindi vedete che ci sono diverse possibilità di studio qui, e probabilmente Epicuro studia un po' dappertutto. Epicuro che condivide e sostiene le idee dell'atomismo, poi studieremo questo fatto, frequenta probabilmente con impegno questa scuola, anche se in seguito sosterrà di non aver imparato niente, e come ci informa Diogene Laerzio, definirà il povero Nausifane un mollusco, un illetterato, un uomo da poco. Dobbiamo constatare che Epicuro, vedete, persegue un atteggiamento di questo tipo, che è un atteggiamento sbagliato, cioè ci tiene, come scrive Cicerone sempre nella sua opera intitolata Sulla natura degli dèi, dove non è tenero con lui a questo proposito, ci tiene ad essere considerato un autodidatta e rifiuta qualsiasi relazione del suo pensiero con quello degli altri. Ora guardate, è chiaro che c'è anche la pratica dell'autodidattismo, no? Questo è chiaro, no? Ogni persona in molte cose è autodidatta, no? Ciascuno di noi ha imparato qualcosa per conto suo, però qualche elemento l'ha attinto, no? Ma non ammettere di aver imparato qualcosa da altri non è un atteggiamento positivo. Beh, sicuro, come tutti questi personaggi pieni di sé, sono come Platone, come Aristotele, come Socrate, è chiaro, va bene. Ora, voi in che cosa siete stati autodidatti? Scrivete quattro righe in proposito. Io nel fare la maglia, però la sciarpa che ho fatto stava in piedi da sola, non avevo un punto molto. Quindi, però, insomma, uno ci si trova. Cioè, nel 311 a.C., insieme ai suoi fratelli, allo schiavo Miss, Epicuro si trasferisce a Mitilene, sull'isola di Lesbo, e apre ufficialmente la sua prima scuola, la prima scuola che noi possiamo definire epicurea. L'iniziativa di Epicuro non ha molto successo, prima di tutto perché a Mitilene è ancora forte l'influsso della scuola poetica di Saffo, ve la ricordate, e poi perché il suo programma didattico, che elimina la religione e la politica, non viene compreso, e inoltre le scuole platoniche e quelle peripatetiche offrono piani di studio ampi e ben collaudati. Ma Epicuro non si arrende e decide di trasferire la scuola a Lampsaco, nella regione della Mysia. Lampsaco è il posto dove è nato il culto di Priapo, ricordate Priapo che fa la guardia agli orti e ai giardini, e dove si è sviluppata una tradizione di studi atomisti, e qui molte persone cominciano a frequentare la scuola epicurea. Così nel 306 avanti Cristo Epicuro decide di fare il balzo in avanti e si trasferisce ad Atene, nella grande città, dove in breve tempo la sua scuola diventa un'istituzione molto rinomata. Ora, il programma epicureo, come ci informa Diogene Laerzio, si diffonde ben presto in tutta la Grecia, in Asia Minore, in Egitto e anche in Italia, e non c'è città dell'Ecumene nella quale non ci sia una numerosa comunità epicurea. E questo è un fenomeno importante, significativo, no, succederà anche per le altre scuole, dell'ellenismo. E abbiamo citato Diogene Laerzio, quindi diamo ancora a lui la parola, perché ci deve dare un'informazione importante a proposito della scuola di Epicuro. Guardate sul leggere molto. Quando giunse ad Atene da Lampsaco, Epicuro comperò per 80 mine una casa e un orto in aperta campagna, ed è quest'orto che ha dato il nome a tutta la scuola. Gli epicurei saranno chiamati quelli dell'orto, o i apotonkephon, quelli dell'orto. Che cosa? Quindi, se avete avuto degli orti, se siete stati negli orti, considerateli filosofi, perché questa idea che va smitizzata una volta per tutte, dove sta la cultura. La cultura è molto vicina alla terra, per fortuna. Ora, cosa dobbiamo dire? Insomma, dobbiamo dire che è necessario stare attenti alle parole. Ora, perché di solito la dicitura che troviamo nelle traduzioni non è quelli dell'orto, bensì quelli del giardino. Però attenti, e qui c'è da fare una riflessione, perché sennò se andiamo a scuola diciamo impariamo a noi, bisogna invece riflettere sulle questioni. Sulla questione bisogna riflettere, quelli del giardino. In greco la parola kepos, ton kepon, quelli dell'orto, la parola kepos significa prima di tutto orto, cioè un pezzo di terra dove si coltiva la verdura piuttosto che giardino, cioè uno spazio di terreno dove si coltivano fiori e piante ornamentali, no? E allora come mai nelle traduzioni ha prevalso il termine giardino e anche con la G maiuscola? Beh, c'è una ragione sulla quale dobbiamo riflettere, è un intreccio filologico che dobbiamo dipanare. Il termine giardino è senza dubbio più elegante, no? Ma probabilmente c'è un'altra ragione che spiega questo fatto, ed è legata a come quest'orto viene tenuto. Cioè, l'orto della casa di Epicuro è tenuto come se fosse un giardino. Quante volte ce lo siamo sentito dire? Tieni l'orto come se fosse un giardino, vero? Siete epicurei in quel momento. Ora, come se fosse un giardino nel quale, allude Diogene Laerzio, non si piantano fiori, ma cetrioli, rape, cavoli, insalate varie, pomodori no perché non erano ancora arrivati, ma crescono belli e profumati come se fossero bellissimi fiori. E questo per merito, tra virgolette, del pensiero di Epicuro. Attenzione, perché potrebbe essere una nuova forma di concimazione quella di leggere i frammenti delle opere di Epicuro nel proprio orto, ammesso che lo si possegga perlomeno sul terrazzo, ma provate. Ora, c'è poi un ulteriore motivo per cui questo orto Kepos viene definito un giardino. E in questo caso, per dare una spiegazione, è necessario mettere in evidenza la parola chiave fondamentale intorno alla quale ruota il pensiero di Epicuro, che è la parola filia, che vuol dire amicizia. In una scuola come quella di Epicuro, che è basata sulla filia, cioè sull'amicizia, naturalmente questo concetto andrà approfondito, lo approfondiremo, cioè, l'ingresso non può che essere libero, no? E nella cultura dell'Ellade l'entrata a York non è libera. L'orto dalla rivoluzione del Neolitico è sempre stato uno spazio recintato, perché la frutta e la verdura sono sempre stati considerati dei beni preziosi, quindi insomma, mentre i giardini sono spesso pubblici, e no, a cominciare dalla società babilonese, no, cioè dove ci sono, ecco, giardini. Ora, sono spesso pubblici, quindi per estensione di significato un orto a cui tutti hanno libero accesso è da considerarsi come un giardino, no? Perché nel giardino c'è la libera accesso, nell'orto no, ma in questo caso, in quest'orto c'è libero accesso, quindi quest'orto è come un giardino, per la proprietà transitiva. No? Quindi, il giardino di Epicuro, difatti, è frequentato da persone di ogni condizione sociale, da uomini, da ragazzi, da meteci, meteci sono i meticci, da schiavi, cioè da notabili ateniesi, da bellissime etere, sapete che erano signore molto generose e molto colte, e tutti costoro, sebbene molto diversi tra loro, all'interno di questo spazio hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ora, sappiamo che la presenza delle donne nel giardino di Epicuro ha fatto subito scandalo, cioè tanto da scatenare contro il maestro di Samo tutta una serie di accuse molto gravi. Le scuole precedenti, l'Accademia, il liceo, sono fortemente maschiliste, no? Cioè le donne ci sono, ma si devono travestire per entrare, cioè anche qui ci sono forme di travestismo, ma al contrario. Ora, qui invece le donne hanno libero, le donne di schiavi hanno libero accesso nel giardino di Epicuro, quindi un orto dove si entra liberamente è un giardino con la G maiuscola. È chiaro questo fatto. Sappiamo che esiste un vero e proprio catalogo, tra l'altro, delle maldicenze contro Epicuro, sono quelle che poi hanno fatto sì che il termine epicureo sia considerato un termine negativo. Delle maldicenze contro Epicuro. Si dice che Epicuro e il suo maestro Metrodoro convivessero con cinque etere: Leonzio, Mammario, Edia, Erozio, Micidio. Ma direte, ma sono nomi maschili? Ve l'ho detto che non è che l'abbiamo inventata noi l'ambiguità sessuale, cioè non è che ce ne siamo inventate in questa legislatura, e che dormissero tutti insieme nello stesso letto, ma è chiaro che queste sono leggende metropolitane. Ora, leggiamo che cosa scrive in proposito, a proposito di pettegolezzi nei riguardi di Epicuro, Diogene Laercio, il quale, guardate, pensa che siano pettegolezzi, quindi sembra sussurrarli, è come se li sussurrasse in modo frammentario. Infatti questo testo non si legge, non è facile da leggersi, perché ogni tanto Diogene Laercio dice, ma figurate, cioè non lo scrive, ma sta pensando, ma figuratevi che cosa dicono di Epicuro, no? Ecco, no, anche perché, ora, leggiamo. E secondo quel che riferisce Teodoro nel quarto libro della sua opera contro Epicuro, vedete che sono opere contro Epicuro, in un'altra lettera a Semista, egli scrive di essere solito abbandonarsi ad ogni follia, con lei nel vino. Aggiungono i suoi detrattori che fu in corrispondenza con molte altre etere, specialmente con Leonzio, di cui anche Metrodoro fu innamorato. E viene anche citato un passo della sua opera Delfine così: non so quale bene io possa concepire, se eccetto i piaceri del gusto, le gioie d'amore o i piaceri che derivano dall'udito o dalla contemplazione della bellezza. E un passo di una sua lettera a Pitocle: alza la tua vela, amico, e fuggi ogni cultura, qualunque essa sia. E Epicteto lo chiama cinedologo, ovvero predicatore di sconcette, e lo critica molto aspramente. Inoltre Timocrate, fratello di Metrodoro, discepolo di Epicuro, dopo aver abbandonato la scuola, in un'opera intitolata Delizie, riferisce che Epicuro era così dedito all'insolutezza che vomitava due volte al giorno, tanto mangiava, tanto età. e narra che egli stesso a stento riuscì a sfuggire a quei disturbi, trattenimenti filosofici, dice l'ironia, e a quell'associazione di iniziati, e che Epicuro molte lacune aveva nella preparazione scientifica, ma ancora maggiore ignoranza mostrava delle questioni della vita quotidiana, e che le sue condizioni fisiche erano così pietose che per molti anni non poteva alzarsi dalla sedia gestatoria, altra ironia, e che spendeva una mina al giorno per la mensa, che erano migliaia di euro, come scrive egli stesso in una lettera a Leoncio e nell'altra ai filosofi di Mitilene, e che venivano insieme con, e che vivevano insieme con lui e Metrodoro, molte etere, tra queste Mario, Edia, Eronzio, Incidio, e che nei 37 libri della natura Epicuro ripete spessissimo le stesse cose e polemizza continuamente con gli altri, specialmente con Neusifane, come risulta da questa citazione testuale. Ma vadano in malora che egli, Neusifane, pure quando dava alla luce qualcosa, quasi tra le doglie di un parto, lasciava uscire dal suo labbro le vanterie sofistiche che tanti altri, come tanti altri servi sciocchi. Vedete, viene fuori l'immagine di un Epicuro dedito alla dissolutezza, alla maldicenza, anche se Diogene Laerzio, quale scrive a distanza di circa 500 anni da Epicuro, etichetta come calunnie, ecco queste, affermazioni. Anche Cicerone, lo abbiamo già potuto constatare, molto critico nei confronti di Epicuro, anche se poi ha imparato molto nel catechismo di Epicurei, e in particolare definisce la sua scuola come un giardino di piacere dove i discepoli languivano in mezzo a raffinati godimenti. Ora, in effetti, tutte queste innumerevoli voci calunniose che circolano contro Epicuro sono un po' assurde. Lo dimostra un fatto significativo. Un certo Diotimo, uno stoico intransigente, ha scritto una cinquantina di lettere oscene firmandole con il nome di Epicuro, e questo solo per metterlo in cattiva luce. Ora, i dossier si facevano già allora, già dossier contro, sentite cosa scrive Epicuro, poi ce l'era scritta lui. Posidonio, un altro stoico, racconta che Epicuro aveva spinto alla prostituzione suo fratello minore. Plutarco di Cheronea, in uno dei suoi opuscoli intitolati Non si può vivere come prescrive Epicuro, scrive che teneva un diario dove registrava quante volte aveva fatto l'amore e con chi. Ora, in definitiva, il bello di Epicuro, ciò che incuriosisce di lui, è anche l'ambiguità con cui viene presentata la sua figura nei secoli. Per qualcuno Epicuro è stato il peggiore tra gli uomini, ma per altri è stato il migliore di tutti. C'è chi lo definisce un dissoluto, chi lo considera un profeta e chi lo considera addirittura un santo. Tra i grandi c'è Cicerone, che lo detesta, mentre Lucrezio, personaggio che incontreremo probabilmente strada facendo prima o poi, l'abbiamo già incontrato, lo ritiene un modello da imitare. Dobbiamo dire che ci sono state delle vere e proprie persecuzioni di carattere religioso contro gli epicurei, e sapete, spesso le religioni sono intransigenti, no? E questo fatto si determina quando ad un certo punto sale la tensione e lo scontro tra le varie scuole linguistiche. In alternativa agli epicurei si pongono gli stoici, no? Prossimamente ci occuperemo del pensiero stoico e delle scuole stoiche, no? E saranno soprattutto gli stoici più intransigenti. In tutte le scuole linguistiche c'è sempre una corrente che pratica il fondamentalismo e che spesso si impone, spesso prende il potere. Saranno soprattutto gli stoici più intransigenti a mettere in cattiva luce gli epicurei, per ragioni di concorrenza, e a volte a far approvare leggi repressive con la complicità del potere politico contro gli epicurei. Abbiamo notizie, ed è sempre Diogene Laerzio ad informarci, che in Messenia i governi delle polis hanno approvato dei decreti che davano ordine all'esercito di cacciare tutti i seguaci di Epicuro e di purificare le loro case col fuoco. Voi capite che cosa voglia dire. Ecco. Ora, anche a Creta ci sono stati degli episodi di persecuzione e scrive Diogene Laerzio alcune persone accusate di professare una filosofia esterminata e nemica degli dèi furono esiliati dopo essere stati cosparsi di miele e dati in pasto alle mosche e alle zanzare. E nel caso che qualcuno di loro fosse tornato indietro, sarebbe stato buttato giù da una rupe in vesti femminili. Ora, bene che non si sappiano queste cose che rimangono. Nella nicchia degli studenti, perché. Con l'aria che ti lira, ora perché si crea questo atteggiamento nei confronti dell'epicureismo? Che cos'è che disturba del pensiero di Epicuro tanto da scatenare delle vere e proprie forme di persecuzione? Beh, in questo c'è qualcosa che avvicina Epicuro a Socrate. Epicuro disprezza i politici che praticano la demagogia, cioè che usano le forme della democrazia come copertura della dittatura e che fomentano il populismo, cioè che si appellano agli umori delle masse esautorando le istituzioni democratiche privandole della loro autonomia. Cioè è facile, dice, far venire il popolo, è una massa di ignoranti, ne avete fatto una massa di ignoranti e beoti, è chiaro che è facile poi, no? Manipolare le masse. Ed è il primo che fa questo ragionamento molto preciso. Epicuro coltiva una grande avversione nei confronti del popolo, quindi inteso come una massa di ignoranti e di beoti, una massa strumentalizzabile a piacimento dagli uomini di potere senza scrupoli, che blandiscono con menzogne, scrive, false promesse una popolazione succube e incapace di reagire per mancanza di spirito critico. Cioè, Epicuro guarda all'individuo, per lui la massa non ha nulla di umano, ma molto di animalesco, e quindi predilige gli esseri umani e gli esseri umani più bisognosi. Cioè Epicuro assume e invita ad assumere un atteggiamento democratico verso gli inferiori, cioè verso le persone appartenenti agli strati più bassi della società. Cioè, così che si serve il popolo, no? E dando rilievo a ciascuna persona, non alla massa, che non significa nulla, ma a ciascuna facendo crescere ciascuna persona, no? E soprattutto dandogli gli strumenti e anche soddisfacendo le loro necessità elementari. Epicuro pratica e insegna quindi a praticare la filia, cioè l'amicizia, senza fare distinzione di classe, di ceto, di censo, di sesso. Sembra un po' l'articolo 3 della Costituzione. E predica questo e comincia a entrare in questo meccanismo, non in gioco, no? Che poi qui ancora in modo informe, ma poi nei secoli andrà mettendosi a punto questo discorso. Predica questo in un mondo dove il sentimento dell'amicizia è concepibile solo tra persone dello stesso ceto sociale. Io amico degli schiavi, ma no, non è possibile, gli schiavi sono inferiori, non potrò mai essere. Ecco, Epicuro nega e dimostra che non è così, che non è così, cioè non sono le condizioni sociali che sono un limite, ecco, per i rapporti, ecco, tra le persone umane. Ecco, siamo noi umani. Ora, l'atteggiamento di Epicuro in questo momento storico quindi era considerarsi rivoluzionario, soprattutto perché investe la categoria degli schiavi. E Epicuro accoglie con grande scandalo dei benpensanti gli schiavi come esseri umani a pieno titolo e scrive Diogene Laerzio: dona a loro la sua amicizia a braccia aperte, parla loro come un vecchio amico. Questo faceva scalpore, no? Ora, questo fatto si verifica circa 3 secoli prima dell'insegnamento di Gesù di Nazareth, cioè un insegnamento che sarà a sua volta condannato dalle istituzioni. Ora, Marco Tullio Cicerone, che abbiamo esercitato più di una volta questa sera, che vive e opera nel periodo del secondo ellenismo, sul tema dell'amicizia ha scritto nel 44 a.C. un dialogo intitolato L'Elio o dell'amicizia, in cui vuole confutare il pensiero di Epicuro su questo tema. Ora, poi in realtà poi in realtà ribadisce invece su certe questioni che riguardano Epicuro, anche se il punto di partenza è completamente differente. In questo dialogo Cicerone mette in scena tre personaggi: Lelio, Fannio e Scevola, l'augere. Cioè il protagonista di quest'opera è Lelio, si tratta di una figura letteraria, non sono personaggi veri, no? Sono personaggi metaforici, sono allegorie. E Lelio, il quale è affranto per la morte di Scipione Lemiliano, che è stato un suo amico indimenticabile. Scipione Lemiliano è morto nel 129 a.C. Quindi Cicerone racconta un avvenimento che si è svolto circa 85 anni prima di lui. Ora, Lelio inizia il suo discorso riflettendo su alcuni argomenti che riguardano l'immortalità dell'anima, poi riflette sul non valore della morte, e guardate, qui Cicerone la pensa senza dirlo allo stesso modo di Epicuro. Poi sviluppa il tema del plusvalore dell'amicizia, che più di ogni altra cosa umana è privilegio dei buoni e non nasce dall'utile e non tende all'utilità. Ecco, qui contrasta invece il pensiero di Epicuro, che pensa invece che l'amicizia, avere degli amici, sia una cosa utile prima di tutto. E leggiamone un brano di questo dialogo, che si presenta come uno spunto di riflessione significativo sul tema, un tema che è sempre all'ordine del giorno della filia, dell'amicizia. Che cosa pesa di più nell'amicizia? Si chiede Cicerone, pesa di più l'utile o il dilettevole? No? Leggiamo quindi da Lelio: l'amicizia più di ogni altra cosa umana è privilegio dei buoni e non nasce dall'utile e non tende all'utilità. L'amicizia trova il suo fondamento nella natura stessa, e quanto più un individuo rivela luce di virtù, tanto più ci si sente verso di lui portati a sentimenti di amicizia, che sono nobili corrispondenze spirituali, non già volgari appetiti dei sensi. Vi sono amicizie sagge e dotte, amicizie volgari e superficiali. Non è il caso di dire che le prime sono preferibili alle altre, perché esse si fondano veramente sulla virtù e tendono al bene comune degli amici. Le sole difficoltà che si presentano quando vi siano differenze di età o di condizioni sociali sono del resto facilmente superabili con discernimento e buon senso. Può capitare che a volte le amicizie debbano essere troncate, e allora occorre grande tatto, come gran cautela occorre usare fin dal principio quando si contraggono nuove amicizie, e gran prudenza quando si impartiscono o si accolgono le ammonizioni tra amici. Ecco, vedete l'equilibrio, la prudenza di Cicerone, ma queste sono parole chiave che poi Cicerone prende dai catechismi epicurei. Poi vedremo perché usiamo questa parola, catechismo, perché noi la usiamo, quando usiamo la parola catechismo pensiamo alla nostra formazione cristiana, ma la parola catechismo nasce molto prima, il senso lo apprende dalla parola ellenistica che utilizza, no? Con questo trattatello, vedete, Cicerone vuole prendere posizione contro Epicuro, che ritiene l'amicizia fondata soprattutto sull'utilità. Ci si fanno delle amicizie, dice Epicuro, perché è utile. Ma tutto sommato Cicerone, nei suoi ragionamenti, vedete, in cui mette al centro il tema della virtù, non è così lontano dal pensiero di Epicuro, perché anche se Roma vuole distinguersi, no, da Atene e da Alessandria, c'è sempre un filo conduttore tra il primo ellenismo di matrice greca e il secondo ellenismo di stampo latino. C'è sempre un filo conduttore. La dottrina che Epicuro presenta alle frequentanti e ai frequentanti della sua scuola è prima di tutto un sistema di vita più che un programma teorico di filosofia. Epicuro dice: venite alla mia scuola perché qui vi insegno uno stile di vita, non vi insegno la filosofia, uno stile di vita. La prima regola, come abbiamo detto, è proprio di carattere esistenziale, quindi, e prescrive che tra le persone che frequentano la scuola debba svilupparsi un vincolo di profonda amicizia, e c'è anche un percorso che insegna a diventare amici e amiche. Epicuro, come aveva fatto anche Platone, viaggia molto e viaggia per visitare le sue scuole. A un certo punto parte un po' dovunque sul territorio dell'ellenismo. Epicuro tiene i rapporti con le sue scuole soprattutto attraverso un fitto scambio epistolare, tanto con i suoi discepoli quanto con le intere comunità. Di questo epistolario ci sono rimasti molti frammenti, e questo modo di fare, questa sollecitudine catechetica verso le proprie scuole, ci ricorda per molti aspetti l'interesse di un certo Paolo di Tarso per le sue comunità, no? Ce ne siamo occupati una decina di anni fa, ce ne occuperemo ancora, perché l'epistolario di Paolo di Tarso, come quello di Epicuro, nasce nel periodo dell'ellenismo, e questo non è un fatto casuale, è un fatto fondamentale per capire questo epistolario così importante per la storia della cultura occidentale. Ora, sappiamo che il periodo storico successivo alla morte di Alessandro Magno, ve lo ricordo, è morto nel 323 a.C., è un momento di grande insicurezza, di forti fibrillazioni. Ad Atene, come abbiamo studiato, si alternano i governanti con il sistema della tirannia. Abbiamo visto Demetrio Falereo, ve lo ricordate, l'abbiamo conosciuto qualche settimana fa ad Alessandria. Demetrio Falereo, dopo aver governato per un decennio, viene scalzato da un altro Demetrio, da Demetrio Poliorcete, ve lo ricordate, che pretende di essere venerato come un dio, che va ad abitare sul Partenone, no? Ecco, i condottieri e i tiranni godono di rapide fortune e altrettanto rapidamente cadono in disgrazia, e le popolazioni, finita ormai per sempre l'epoca delle polis democratiche, vivono in condizioni di sudditanza e di alienazione. Sembra che le sorti del mondo, della vita politica e sociale, siano ormai soltanto affidate all'opera instabile e capricciosa della psiche, del caso. Del caso, con la C maiuscola però. In questa situazione Epicuro, con il suo giardino, sappiamo che sarebbe meglio dire con il suo orto, propone alla persona un momento di calma, è come un periodo di bonaccia, come un porto tranquillo al riparo dalla tempesta degli eventi, dove potersi curare dagli affanni, dalle pene della vita quotidiana. E guardate sul punto 4 del repertorio: con la nuova scuola ellenistica di Epicuro, la cultura ateniese riprende un motivo che a suo tempo aveva già proposto Socrate in chiave politica, un argomento che conosciamo noi attraverso il dialogo di Platone, no? Il tema del rapporto tra la filosofia e la medicina, nel senso che studiare significa prima di tutto prendersi cura del proprio intelletto, saper riflettere, per assolvere al proprio ruolo di cittadine e di cittadini nel governo della polis. Cioè, Epicuro, più che in chiave politica, ormai la società ellenistica è in balia dell'antipolitica, approfondisce questo tema in chiave esistenziale, dandogli un'impronta quasi drammatica, e nasce un concetto nuovo di filosofia, che si sviluppa in tutte le più importanti scuole dell'ellenismo. La filosofia è da considerarsi come l'arte della vita, cioè la disciplina che educa a vivere, era già in Socrate questo, cioè la scienza che insegna a sopportare l'esistenza e a guarire da quei malesseri che la vita quotidiana procura. Ora, quindi, nel territorio dell'ellenismo, sul finire del IV secolo a.C., di fronte alla progressiva dissoluzione delle sicurezze e dei punti di riferimento civili, sociali e religiosi, Epicuro propone uno stile di vita e una dottrina che tende a favorire la liberazione dell'essere umano da ogni dolore e da ogni superstizione. Ora, è chiaro che, partendo da questo presupposto, Epicuro non voglia avere nessun rapporto ed alcun legame con le altre filosofie passate e presenti, né neppure con la cultura e tantomeno con la ricerca scientifica, in particolare con le discipline della geometria, della matematica, dell'astronomia, che lui considera accessorie. Ed è proprio in ragione di questo presupposto che nei suoi numerosi scritti si dice che sia autore di circa 300 opere di Epicuro, non riporta mai citazioni di altri autori e ricusa tutti i suoi insegnanti e più volte sconfessa di aver avuto per maestro Nausifane, eppure la scuola democritea di Teos è stata molto importante per lui, si capisce, no? E da questa esperienza sicuramente, come vedremo, imparato molto. Come abbiamo detto prima, ce lo ha riferito Diogene Laerzio, Epicuro si sarebbe avvicinato alla filosofia per disprezzo dei maestri di scuola, poiché questi non erano riusciti a spiegargli che cosa significasse in esiodo il caos. Ora, Epicuro si presenta alle sue studentesse e ai suoi studenti, soprattutto ai suoi avversari, come uno che ha imparato tutto da solo, cioè uno che è stato scolaro di se stesso, come si legge in un frammento della sua lettera a Euriloco, in cui scrive: salpa l'ancora, ragazzo, e fuggi da ogni forma di erudizione. La dialettica e la retorica non servono al filosofo, sono casomai utili nei tribunali e nelle assemblee pubbliche. La poesia, anche quella di Omero, e la musica non devono essere oggetto di insegnamento né di discussione. Ti dichiaro beato a pelle perché sei venuto la filosofia puro da ogni forma di erudizione. Plutarco di Cheronea, nel suo opuscolo contro Epicuro, cioè di fronte a queste affermazioni, coglie l'occasione per calcare la mano, no? E scrive: Epicuro, dimostrandosi il più incolto degli uomini, afferma che anche nei momenti distesi dei banchetti è meglio parlare di cose militari o di grossolane scurrilità. Queste accuse non sono però fondate. Epicuro è un provocatore, attira su di sé molte antipatie, soprattutto nel periodo del secondo ellenismo, ma in verità ha studiato, ha fatto tesoro, anche se lui provocatoriamente lo nega, dell'insegnamento delle scuole che ha frequentato e ha saputo ben elaborare la sua dottrina attraverso quello che ha imparato. Cioè, Epicuro è convinto del fatto che le persone debbano soprattutto impegnarsi a conoscere quale sia la vera natura dell'universo, in modo da poter smettere di vivere in sospettoso timore delle cose che raccontano i miti. Ora, certamente Epicuro non è inconsapevole del fatto che se si vogliono sfatare i miti bisogna conoscerli, no? E quindi anche una sana erudizione è comunque necessaria. Se Epicuro è convinto del fatto che le persone debbano conoscere quale sia la vera natura dell'universo per sfatare i miti, questo vuol dire che c'è una materia di studio da privilegiare e alla quale dedicarsi con impegno, e questa materia è la fisica. Physis. E per Epicuro, il maestro di fisica per eccellenza e l'unico pensatore, guardate, verso il quale abbia nutrito un po' di stima è Democrito di Abdera, e il codificatore di quella teoria che si chiama l'atomismo, che noi abbiamo già studiato a suo tempo, ma che dobbiamo ripassare perché Epicuro la riporta, la rimette in gioco, la riporta in scena. Da questo appare evidente, anche se lui lo nega, il fatto che Epicuro dalla scuola democritea di Nausifane ha imparato qualcosa, no? Quindi, perché è lì che ha imparato il pensiero di Democrito. Quindi, per conoscere, per capire la dottrina di Epicuro è necessario studiare, come ha fatto lui, il pensiero di Democrito, e nel prossimo itinerario incontreremo Democrito di Abdera, perché le sue tesi, elaborate più di un secolo prima, hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo della storia del pensiero umano nel corso dell'ellenismo. Le parole chiave e le idee cardine di Epicuro nel campo della fisica sono le stesse parole, le stesse idee che troviamo nei frammenti delle opere di Democrito di Abdera, questo attraverso la scuola di Danzifano. E allora, se per quanto riguarda la fisica, vale a dire su come è fatto l'universo, su come è fatto il mondo in cui viviamo, Epicuro si rifà alle tesi atomiste di Democrito, che dovremmo disciplinatamente ripassare, invece per quanto riguarda il tema dell'etica, cioè che cos'è bene per l'essere umano, il pensiero di Epicuro presenta degli elementi di novità e di grande attualità. L'etica, che cos'è bene per l'essere umano, costituisce la parte del pensiero di Epicuro che, insieme alla teologia, è stata la più fraintesa e sulla quale non a caso si è scatenata la polemica, come abbiamo letto questa sera, dei suoi avversari. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il tema dell'etica in Epicuro si sviluppa su tre filoni, su tre indirizzi fondamentali. Allora, il primo indirizzo si sintetizza in una affermazione: il bene si identifica con il piacere, e questo tutti l'avete sentito, no? Di Epicuro. E questo viene definito da Epicuro un fine secondo natura. E con l'espressione secondo natura, Epicuro si riferisce a quella che lui considera la più importante dote naturale che la persona possiede, cioè la sua razionalità. Secondo natura per lui vuol dire secondo la sua razionalità. Noi abbiamo avuto questa la natura, la ragione, Epicuro, cioè da Democrito. Ora, la razionalità umana, scrive Epicuro, che deve ispirare sobriamente, tra virgolette, alla persona le norme dell'azione. Guardate che questo avverbio sobriamente oggi è diventato un avverbio molto citato, tra le parole più citate nel discorso del nuovo presidente degli Stati Uniti quando si è insediato alla Casa Bianca, a proposito della crisi. Bisogna tornare a vivere sobriamente, bisognava che dicesse, come dice Epicuro, come ha detto, ecco. Ora vabbè, non c'è tempo di citare troppe cose, poi dopo si scatenano chissà quali situazioni di ambiguità, Epicuro batte e ribatte in tutte le sue affermazioni sull'avverbio sobriamente e accompagna questo avverbio con una serie di termini, guardate, che vanno tradotti in regole e trasformati in stile di vita, su cui invita a riflettere le studentesse e gli studenti che frequentano il suo giardino o l'orto, che dir si voglia. Quali sono questi termini legati all'avverbio sovriamente? Sono la misura, la frugalità, la temperanza, la severità, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la regolarità, la modestia, la morigeratezza, la pudicizia, la lucidità, l'essenzialità, la linearità. Dovrebbero rivedere se le ha parlato Tizio. Ora, queste sono le parole che Epicuro usa in concomitanza con l'affermazione: il bene si identifica con il piacere, dando a questa affermazione, vedete, un peso notevole sul piano della disciplina morale. Cioè, su queste parole, scrive Epicuro con ironia, ma anche con grande acume teologico, se queste parole fossero gli attributi dei dèi, io potrei anche credere alla loro esistenza ed affermare che l'unico modello di vita sono gli dèi. Ora, quali di queste parole? Guardate, perché noi ci dobbiamo ragionare anche, non più di tre: la misura, la frugalità, la temperanza, la severità, la semplicità, l'autocontrollo, la parsimonia, la regolarità, la modestia, la morigeratezza, la pudicizia, la lucidità, l'essenzialità, la linearità. Voi scegliereste per prime. Beh, scegliete se mietere non più di tre, perché se no, ecco, e scrivetele. È un esercizio da fare puntigliosamente, non è facile, ma non siamo qui a fare cose facili. Dobbiamo però, ecco, rifletterci, perché l'avverbio sobriamente tutti lo ripetono, ma forse non dicono quali sono le parole, quindi le regole a cui questo avverbio è legato. È legato. Ora, il secondo indirizzo della dottrina etica epicurea si sintetizza in questa seconda affermazione. Attenti, il piacere è uno stato di stabile sicurezza che si identifica con l'assenza del dolore. Ecco che cos'è il piacere per Epicuro. Non sono i piaceri, no? Il piacere è l'assenza del dolore, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a tutto quello che facciamo, perché no? Incorriamo molto spesso in situazioni dolorose, specialmente quando andiamo a caccia smisurata di cose che pensiamo particolarmente piacevoli. Ora, questa affermazione, vedete, si contrappone decisamente alla sfrenata e non meditata ricerca del piacere. E saranno poi altre scuole, quella pirenaica per esempio, che probabilmente incontreremo strada facendo, ma non è così importante, ad avere una concezione più elementare, più dinamica, più superficiale del piacere. In greco la parola, il termine piacere si dice edonè, si dice qualche cosa. Epicuro a questo proposito specifica con molta chiarezza il suo pensiero e scrive: quando parliamo del piacere non alludiamo affatto ai piaceri dei dissipati, che consistono in crapule, in festini, in gozzoliglie, come credono alcuni che ignorano il nostro insegnamento o lo interpretano con malizia. Ecco, quindi vedete, il terzo indirizzo della dottrina etica epicurea è caratterizzato da tre parole chiave fondamentali, che sono apolia, ataraxia ed autarcheia. Tre parole chiave fondamentali. Epicuro spiega con molta precisione che queste parole, tra l'altro, vengono da lontano, poi vedremo da dove, quando noi proseguiremo il nostro viaggio all'interno dell'ellenismo, al di là dei confini tradizionali, verso Oriente. Quando andremo verso Oriente vedremo che dove sono radicate queste parole, poi arrivano, vengono interpretate, c'è tutta una mescolanza di situazioni. Epicuro spiega con molta precisione che l'assenza di dolore è intesa come rimozione del dolore fisico, e questa situazione corrisponde al termine greco aponia, cioè senza dolore, o con minor dolore possibile, ecco, noi potremmo dirlo. Ma soprattutto il piacere, edonè, è da intendersi come la liberazione dell'anima dai turbamenti psichici e dai timori. E questa situazione corrisponde in greco al termine ataraxia, imperturbabilità, no? A volte ci dà più dolore dai turbamenti che abbiamo, no? Avere un po' di mal di schiena, un po' di mal di testa, lì non prendiamo un farmaco, cioè altri farmaci. Ora, l'azione quindi aponia, senza dolore, ataraxia, imperturbabilità, l'azione è etica, sostiene Epicuro, quando è capace di eliminare le sofferenze del corpo e i turbamenti dell'anima in modo da ottenere l'autosufficienza, in greco autarcheia. L'autarcheia è una specie di equilibrio psicologico, soprattutto, che noi mettiamo in gioco, no? Con la realtà e con i fatti, ecco, della realtà. L'autosufficienza procura l'autonomia alla persona, in modo che possa imparare a governare la propria libertà. Senza regole, sottolinea Epicuro, non c'è libertà. Che cos'è la libertà per Epicuro? È il rispetto delle regole che ci dobbiamo dare. L'aponia, la taraxia e l'autarcheia sono gli elementi che rendono la persona, scrive Epicuro con ironia, in tutto simile agli dei. Epicuro probabilmente non si sarebbe mai aspettato che il suo pensiero potesse essere a circa 2300 anni di distanza di grande attualità, anche oggi, no? Eppure i temi che Epicuro ha proposto sobriamente, diciamo, i temi di una disciplina che oggi viene chiamata la bioetica, perché no, dietro queste parole, vengono ancora affrontati sotto l'egida, direbbe Epicuro, del mito e della superstizione, no? Come se combattere il dolore, cioè evitare gli accanimenti terapeutici, fare in modo che la vita arrivi al suo termine in modo dignitoso per la persona, tanto per fare alcuni esempi, siano argomenti di carattere ideologico, cioè nel significato più deteriore del termine, piuttosto che questioni esistenziali di carattere umanitario, no? Ebbene, noi abbiamo vissuto, no? Tutte queste cose le stiamo vivendo tuttora. Ora, il Epicuro, già, questi problemi c'erano già, no? Vengono posti, no? Epicuro propone alle studentesse e agli studenti che frequentano il suo giardino o il suo orto un catechismo pratico, una serie di regole che dovrebbero mettere in condizione la persona di imparare a vivere meglio e ad avvicinarsi il più possibile alla felicità. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il catechismo di Epicuro è stato sintetizzato in formule da Filodemo di Gadara. Guardate, questo Filodemo di Gadara, 110-30 circa avanti Cristo, è stato, a distanza di due secoli dalla morte del maestro, uno dei più importanti divulgatori dell'epicureismo a Roma e in Italia. Filodemo è vissuto ad Ercolano. Avete sentito nominare? Siete andati a visitare Ercolano? È stato amico di Virgilio, di Orazio, di Cicerone, ha scritto anche un certo numero di epigrammi erotici che sono stati inclusi nell'antologia palatina. Voi andate spesso ad Heidelberg a leggere l'antologia palatina, vedete, ci sono anche gli epigrammi di Filodemo di Gadara. Ebbene, Filodemo di Gadara ha condensato il catechismo di Epicuro in quattro formule, il cosiddetto tetrafarmaco o le quattro medicine. Che cosa dicono queste quattro formule? Guardate, la prima formula dice: gli dèi non sono da temere, no? E qui si vuole smitizzare una volta per tutte, demitizzare. La seconda formula dice: nella morte non si corre alcun rischio. La terza formula dice: il bene ci si procura facilmente volendo. E la quarta formula dice: il male è facile da sopportare con coraggio. Guardate, sono formule piene di saggezza, sembrano facili, però se provate a mettere per iscritto, secondo il vostro modo di concepire le cose, in ordine di importanza queste quattro formule, ecco, per voi gli dèi, la morte, il bene, il male, cioè quattro grandi temi che continueranno tenerci occupati, tenere occupata la nostra mente. Ecco, mettetevi, no, secondo la vostra visione delle cose del mondo, questo è di nuovo un esercizio non facile da fare, ma sfidatelo, perché sulla prima formula, gli dèi non sono da temere, noi torneremo con una riflessione un po' più ampia a proposito della teologia di Epicuro, il quale dichiara che gli dèi esistono e ne descrive le caratteristiche, ma dovremo vedere, ecco, qual è la sua impostazione teologica. Per quanto riguarda la seconda formula, quella che ha sempre maggiormente attirato l'attenzione, nella morte non si corre alcun rischio, vale la pena leggere un celebre brano della lettera a Nemeceo, un celebre brano che è sempre stato all'ordine del giorno, molto provocatorio. Il più orribile dei mali, la morte, non è nulla per noi, poiché quando noi siamo, la morte non c'è, e quando la morte c'è, allora noi non siamo più. E così essa non ha alcuna importanza né per i vivi né per i morti, perché nei vivi non c'è e nei morti non ci sono più. Cioè, invece la maggior parte delle persone ora non vuole riflettere sulla morte, la considera come il maggiore dei mali, oppure la desidera come requie dei mali della vita, ma la persona saggia non ricusa la vita e non accusa la morte, perché la vita non può essere considerata un male, così come non si può credere che sia un male il non più vivere. Ma come dei cibi la persona saggia non preferisce senz'altro i più abbondanti, ma i più gradevoli, così non il tempo che dura di più, ma il tempo più piacevole e dolce frutto per la persona saggia. Bellissimo questo senso, c'è anche, vedete, una prosa poetica, è anche un poeta qui naturalmente, perché abbiamo detto che la letteratura entra nelle scuole sicurelle, no? Queste lettere sono delle elegie, anche nella terza e nella quarta formula del tetrafarmaco, il bene ci si procura facilmente e il male è facile da sopportare con coraggio, troviamo tutto il realismo, tutta la praticità quasi disarmante del pensiero di Epicuro. E soddisfare i nostri desideri, affermare Epicuro, non significa seguire i desideri vani, come la gloria, l'ambizione, il lusso, la ricchezza, né quelli solo naturali, ma bensì quelli naturali e necessari. I piaceri sessuali, senza la necessaria affettività, per esempio, scrive Epicuro, non hanno mai giovato a nessuno, ed è già molto se non nuoce. Quindi, sempre nella lettera a Meneceo, Epicuro scrive, leggiamo, ci grida la carne, non aver fame, non aver sete, non aver freddo. Chi ottenga questo e possa sperare di continuare a ottenerlo, potrebbe gareggiare in felicità con lo stesso Zeus. Il piacere è un bene, ma non si deve ricercare qualsiasi piacere, anche a prezzo di dolore. Anzi, spesso occorre rifiutare molti piaceri, quando ne seguirebbe per noi un dolore maggiore, e preferire al piacere immediato molti dolori per il piacere maggiore che in seguito deriva dall'averli lungamente sopportati. L'autosufficienza, autarcheia, il cui maggiore frutto è la libertà, è un bene grande, ma non perché in ogni caso dobbiamo attenerci al poco, ma perché se non abbiamo molto, dobbiamo saperci contentare del poco. L'abitudine ai cibi frugali, una focaccia e un sorso d'acqua, è da perseguire non come una mortificazione, ma come esercizio che ci rende intrepidi dinanzi alla sorte. Non dunque le libagioni e le feste ininterrotte, né il godersi fanciulli e donne, né il mangiare tutto ciò che una ricca mensa può offrire è fonte di vita felice, ma quel sobrio ragionare che scruta a fondo le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, o che scaccia le false opinioni per via delle quali un grande turbamento si impadronisce nell'anima. La virtù non ha validità in se stessa, ma solo in quanto serve ad eliminare i turbamenti. Per questo il massimo bene è la prudenza, phronesis, la quale ci insegna che non è possibile vivere piacevolmente se non vivendo saggiamente e bene e giustamente, e di contro che non è possibile vivere saggiamente e bene e giustamente se non anche piacevolmente. I valori autentici sono quelli etici e la persona saggia può e deve appropriarsene. Se la persona saggia vuole conservare la parassia, l'imperturbabilità, deve una buona volta liberarsi dal carcere delle occupazioni imposte dalle chimere del sistema e dalla falsa politica dei despoti. Circa tipo di Epicuro, vedete, contiene una serie di parole chiave molto significative che assumeranno, come vedremo a suo tempo, un ruolo fondamentale nella costituzione della cosiddetta letteratura dei Vangeli, la quale è o dovrebbe essere alla base della nostra identità culturale, che si avvale della lingua greca dell'ellenismo. Il cristianesimo dagli anni 50, con l'epistolario di Paolo di Tarso, comincia ad estendersi sull'onda della sapienza poetica ellenistica. Vedete che qui ci sono tutta una serie di parole chiave e di impostazioni che poi il cristianesimo farà sue, cioè documenterà ancora meglio, no? E con la propria dottrina, attraverso, prendendo spunto da questa letteratura. Paolo, poi lo rincontreremo e vedremo, non è uno, è uno che studia durante l'ellenismo e quindi mette a disposizione la sua cultura per scrivere la dottrina del cristianesimo. E meno male che nasce da una cultura, no? Bisognerebbe saperli, oggi molti crociati parlano. Ora, dal catechismo di Epicuro abbiamo visto emergere ora due termini importanti, la sobrietà e la prudenza. E non sono queste soltanto due belle parole. Se a detta di tutte e di tutti gli esperti la crisi, in primo luogo di carattere morale che stiamo attraversando, dipende soprattutto dalla mancanza di sobrietà e di prudenza. E la sobrietà e la prudenza sono due concetti cardine dell'etica epicurea che devono caratterizzare lo stile di vita della persona, la quale deve tendere sempre a raggiungere emozioni equilibrate proprio per poterle vivere. Se no le emozioni o ti scavalcano, no? Si impongono a te stesso e manco tu le vivi più. Ora, scrive Epicuro nelle sue massime: di tutti i beni che la saggezza si forge, il più prezioso è l'amicizia, la filia. E come abbiamo detto, questa è la chiave per capire il suo pensiero. Per Epicuro è necessario costruire una società che speri nell'amicizia prima ancora che nella giustizia. E l'amicizia, scrive Epicuro nelle sue massime, è un bene che si deve propagare da persona a persona. E se sostituiamo la parola filia, amicizia, con la parola agape, che significa amore fraterno, possiamo considerare Epicuro un anticipatore di Paolo di Tarso, perché molte modi di dire, ecco, sono simili. Ogni mattina, scrive Epicuro nelle sue massime, l'amicizia fa il giro della terra per ridestare tutte le persone affinché si possano felicitare a vicenda. C'è una visione. Epicuro, che è anche un poeta, un grande cultore della prosa poetica, come abbiamo capito, con questo pensiero descrive l'amicizia come un mezzo di comunicazione che, pur nascendo dall'utilità, prima di tutto l'amicizia è utile, finisce per identificarsi col piacere, poi quindi l'amicizia è anche dilettevole. E per diventare il fine ultimo della vita, infine l'amicizia è consolante e crea una condizione psicologica che favorisce lo studio tra chi la coltiva. Quando si studia insieme si diventa amici, dice Epicuro. Quindi studiare insieme è una cosa, cioè, ha una ricaduta fondamentale nella società. Nell'etica epicurea si tende sempre a raggiungere emozioni medie, tra virgolette, cioè un buon pasto, ma senza esagerare, una casa dignitosa, ma non lussuosa, un rapporto amoroso, ma valorizzato dall'affetto e dalle parole, più che da gesti sconsiderati. Secondo Epicuro, questa è una delle sue massime più celebri, la troppa quiete è accidia e l'esagerata attività è follia. Quindi, vedete, lui respinge Aristotele, però vedete c'è anche il giusto mezzo di Aristotele, in qualche modo reso ancora più efficace da una prosa poetica notevole. Ebbene, l'amicizia deve essere un sentimento equilibrato, eunomia, equilibrio in greco, il sentimento dell'eunomia, dell'equilibrio, che sta a metà strada tra l'indifferenza, che coinvolge poco, e l'amore, che invece è troppo coinvolgente. Quindi è vero, diciamo, no? Ecco, l'amicizia infatti è uno di quei rapporti che sta no, a metà strada, determinate, e bisogna valutarle bene queste questioni, perché bisogna imparare a diventare amici, come bisogna imparare a diventare amanti, e come bisogna imparare ad essere indifferenti in modo molto deciso, preciso, no? Quindi per concludere ora, in funzione della didattica e della lettura della scrittura, rincontreremo sicuro, naturalmente, e ci sono molte altre cose da dire. Ora abbiamo introdotto, perché non bisogna fare digestione, dice sicuro, quindi piano piano, una cosa per volta, anche per l'apprendimento permanente. Ma attenzione però, perché dobbiamo fare un'incursione nella didattica della lettura e della scrittura, incontrando due amici molto speciali. Il sentimento dell'amicizia è diffuso in tutta la storia della letteratura. Abbiamo scelto di incontrare questi due amici perché, senza che loro lo sappiano, esaltano con la dovuta moderazione il senso di utilità che l'amicizia possiede. E questo fatto sarebbe piaciuto molto di sicuro. Cioè, come si chiamano questi due amici? Guardate, questi due amici si chiamano Bovard e Pécuchet, e sono i personaggi di un famoso romanzo che porta il loro nome, Bovard e Pécuchet, scritto e non terminato da uno scrittore che tutte e tutti voi conoscete, Gustave Flaubert. E i personaggi di questo romanzo, pubblicato postumo nel 1882, sono due persone semplici, sono due impiegati che, per la precisione, fanno i copisti, i scrivani. Flaubert lavora proprio per i nostri percorsi, ha lavorato, giustamente, come si sta a fare per noi. E uno lavora in una ditta di commercio, l'altro al Ministero della Marina. E Bovard e Pécuchet sono due uomini mediocri, ingenui, patetici, comici, anche un po' imbecilli, i quali raccolgono i frutti dell'educazione che hanno ricevuto. Ecco perché Robert, se vuol mettere, no, in qualche modo la berlina, il sistema educativo tradizionale di Gotto. Ora, hanno ricevuto, sottolinea Flaubert, un'educazione che li ha preparati a non pensare con la propria testa. Pensano infatti, come la maggior parte delle persone, allude Flaubert, per luoghi comuni. E Flaubert fa tutto un elenco di luoghi comuni che noi dovremmo evitare, noi dovremmo conoscere, come dobbiamo conoscere i miti per poi delitizzare. E le persone, pensa Flaubert, parafrasando Epicuro, o le educhi o le subisci. E qui fa un gioco molto divertente con questi due personaggi. Quindi vedete, Gustave Flaubert non è solo Madame Bovary, Madame Bovary siamo adite lui, ma è anche tante altre cose che dobbiamo conoscere. Bovary e Pécuchet sono due antieroi. E l'amicizia che nasce tra loro è quella veramente una cosa seria, Flaubert mette bene in evidenza, e che imparano utilmente a coltivare, diventa la consolazione della loro vita. Bovard e Pécuchet sono nati entrambi, Flaubert li fa nascere entrambi nel 1791, e si conoscono a Parigi nella calda estate del 1838, un'estate veramente calda. Tutti ve la ricorderete, Bovard è vedovo, senza figli, Pécuchet è scapolo, senza parenti, Bovard è alto, robusto, ha i capelli biondi e ricciuti, Pécuchet è magro, ha i capelli neri e lisci, un grande naso. Tre anni dopo il loro incontro, i due inseparabili amici decidono di trasferirsi in campagna e di fare un viaggio, tra virgolette, usare un viaggio insieme attraverso il sapere umano, e cercano di studiare, capiscono, e l'amicizia fa venire a loro questa vocazione di studiare. Quindi vedete, Flaubert ha proprio lavorato per noi questa sera, e lo ringraziamo per questo, di studiare l'archeologia, la letteratura, la medicina, la religione. Questa è una formidabile idea di Flaubert, che conduce le lettrici e i lettori, attraverso i due personaggi, alla descrizione dei luoghi comuni e alla catalogazione delle cosiddette idee chic, delle frasi fatte, di quel grande stupidario, scrive Flaubert, di quella gigantesca discarica dell'intelligenza alla quale attinge la maggior parte delle persone. Se oggi vedete i palinsesti televisivi, e a tutt'oggi questo avviene più che mai, e quindi la scuola consiglia di leggere questo romanzo, o di leggere qualche pagina, come antidoto. Ora, purtroppo, Gustave Flaubert, 1821-1880, non è riuscito a portare a termine quest'opera, e tra le sue carte però è stato ritrovato lo schema dell'ultima parte del romanzo. Adesso leggiamo che viene pubblicato, poi, perché lui ha fatto uno schema, poi lo schema è rimasto lì. Adesso leggiamo l'incipit, leggiamo le prime due pagine per concludere di questo romanzo, nelle quali si racconta l'inizio di un'amicizia, appunto la filia, no? Di cui parlavamo, e che si presenta con tutte le sue caratteristiche positive: l'utilità, il diletto, la consolazione e la motivazione per la conoscenza. Ecco, gli stessi termini con cui Epicuro definisce la filia: l'utilità, il diletto, la consolazione, la motivazione per la conoscenza. Che si sappia che cos'è l'amicizia, se no brancoliamo nei sentimentalismi. Con quel caldo, 33 gradi, in corso Bourdon non c'era un'anima. Lì sotto, con una riga diritta, il canale Saint-Martin faceva convogliare la sua acqua color di inciostro, delimitata da due chiuse. In mezzo al canale stazionava un barcone carico di legname e sulla sponda era allineata una doppia fila di botti. Al di là, e tra le case separate da cantieri, il grande cielo terso si ritagliava in rettangoli di azzurro oltremare, e accesi dal riverbero del sole, il bianco delle facciate, l'argento dei tetti, il granito delle calate facevano abbagliare la vista. Un indistinto brusio saliva laggiù nell'aria di piombo, e tutto pareva intorpidito dall'occhio domenicale della tristezza del giorno estivo. Due uomini comparvero, uno proveniente dalla Bastiglia, l'altro dall'orto botanico. Il più alto, vestito di tela, veniva avanti col cappello buttato sulla nuca, il panciotto sbottonato, la cravatta in mano. Il più piccolo, che saliva dentro un soprabito marrone, procedeva a testa bassa, con un berretto in capo dalla visiera a punta. Giunti che furono in mezzo al corso, si sedettero nello stesso momento sulla medesima panchina. Per perdersi il sudore si tolsero il copricapo, li posero accanto a sé, e fu così che il più piccolo poté leggere su quello del vicino il nome Bovard, mentre il vicino leggeva su quello dell'altro Pécuchet. La stessa idea abbiamo avuto di mettere il nome sulle calotte dei nostri cappelli. Naturale, qualcuno all'ufficio potrebbe per sbaglio prendersi il mio. Anch'io ho pensato la stessa cosa, anch'io sono impiegato. Allora ci osservarono meglio. L'aspetto simpatico di Bouvard conquistò subito Pécuchet, con gli occhi celestini, sempre semichiusi, sorridevano nel colorito acceso del volto, i pantaloni ad arcata di pompe che ricadevano a fisarmonica su scarpe di castoro modellavano il ventre, stringevano la cintola della camicia che si gonfiava a sbocchi. I capelli biondi che da sé e si arricciolavano in leggere ciò che davano al viso un che infantile. Dal canto suo, Bouvard era colpito dall'aspetto grave di Pécuchet, cranio a penera, era cosificamente guarnito di ciocche nere e lisce da far pensare che portasse la parrucca. Il viso era tutto profilo a causa del naso che si prolungava proboscide. Aveva le gambe chiuse in tupi di lasting più corte del torso, e la sua voce era forte, cavernosa. Come si starebbe bene in campagna, riuscì ad esclamare. Ma la campagna intorno a Parigi, obiettò l'altro, era resa insopportabile dal chiasso delle troppe trattorie all'aperto. Pécuchet lo ammise e aggiunse anche che della capitale cominciava ad essere stufo. Bouvard annuì: ah, per questo anch'io. E mortificati, i loro occhi andavano dai buchi di pietra da costruzione all'acqua sudicia in cui galleggiava un castello di paglia, alla ciminiera di fabbrica che si drizzava all'orizzonte e i nasi si arricciavano ai miasmi di fogna che infinava l'aria. Volsero le spalle ed ebbero allora davanti a sé il muro di cinta del granaio pubblico. Per quanto sembrasse incredibile, osservò Pécuchet, all'aperto il caldo si faceva sentire in casa. Bouvard gli suggerì di togliersi il soprabito. lui si fischiava di quello che potesse dire la gente. Passò un ubriaco che barcolava, disbrigando per tutto il marciapiede, un operaio di certo, e i due si attaccarono a parlare di politica. Le loro opinioni collimavano, solo che Bouvard era forse un tantino più liberale. Con strepito di ferraglia in una nube di polvere passarono diretti verso Bercy tre calessi presi a Novlo che, con una sposina munita del rituale mazzo di fiori, corazzavano dei signori in cravatta bianca, delle dame infagottate fino alla scelle, due o tre fanciulle e un collegiale, spettacolo che portò i due a parlare della donna. Questo essere frivolo, lunatico, testardo, che non toglieva che la donna fosse il senso migliore dell'uomo, ma a volte anche peggiore, meglio insomma farà meno di esse per niente per uscire di un altro scapolo. Ma guarda, io sono vedovo senza figli e se ne trova bene, non è vero? Dovete capire le finestre di Flaubert nel fare le battute terribili, se non che alla lunga di Versogli era ben malinconico. Questo punto parte una coppia che passava lungo il canale, un soldato e una ragazza allegra. Ora, con un viso livido segnato dal vaiolo, la ragazza strascicava i piedi e gondolava le anche, appesa al braccio del guerriero. Quando l'ebbe oltrepassata, Bouvard si permise una battuta oscena, che Couché si fece di porpora e, certo per evitare di rispondere, richiamò l'attenzione del compagno su un reverendo che avanzava. L'MLM, l'ecclesiastico, passò davanti ai due, scese lungo il viale di madri olmi che costeggiavano il marciapiede e appena là in fondo il tricorno sparì, rifiatando, Bouvard dichiarò di sentirsi meglio ora perché detestava i gesuiti. Senza prenderne le difese, per Couché tuttavia lasciò capire che per la religione nutriva un certo rispetto. Intanto si faceva sera. Nelle case di fronte qualche persiana aveva rialzato gli sportelli, la strada cominciava ad animarsi, suonarono le sette. Mai accorto di argomenti, i due seguitavano a intrattenersi insieme, alle osservazioni seguivano gli aneddoti, alle considerazioni filosofiche, i punti di vista personali, gridarono il genio civile, il monopolio dei tabacchi, i commerci, i teatri, la marina, l'intero genere romano, con il sentimento di chi ha patito a male le visioni. Ognuno, ascoltando l'altro, riscopriva qualcosa di sé che aveva scordato. E per quanto l'età in cui si è facili a commuoversi fosse trascorsa per entrambi, provarono un piacere nuovo a stare insieme, una specie di appagamento, l'incanto dell'amicizia al suo bocciare. Più volte si erano alzati da sedere, avevano fatto insieme la strada dalla diga chiusa a monte a quella a valle, erano tornati a sedersi col proposito ogni volta di separarsi, ma ogni volta privi della forza necessaria, come prigionieri di un incantesimo. Il momento venne, tuttavia si decisero, e già nel congedo le loro mani si stringevano, quando Bouvard disse di colpo: ma perché non potremmo cenare insieme? Per Couché subito: è quello che mi dicevo anch'io, e non osavo proporglielo. E si lasciò condurre in un ristorantino dove si sarebbero trovati bene, che era proprio di fronte al municipio. Bouvard ordinò, per Couché diffidava dei piatti piccanti, mettono il fuoco in corpo. Fu questo lo spunto per una discussione di medicina. Ah, la scienza, quanti vantaggi reca l'umanità e quanti problemi restano da chiarire, quante ricerche da fare ed averne il tempo. Ahimè, che la necessità di guadagnarsi il pane, il tempo se lo portava via tutto, anche se ogni sera rimaneva da entrambi qualche momento da dedicare allo studio. E qui, alla scoperta che tutti e due erano copisti, Bouvard, in una vita di commercio per Couché, ministero della marina, dalla sorpresa alzarono le braccia al cielo e per poco non si abbracciarono sopra il tavolo. E andate avanti a leggere, perché vedete, è molto bello. Questa amicizia che si presenta, come abbiamo detto, con tutte le caratteristiche positive, vedete, l'utilità, il diletto, la consolazione, la motivazione per la conoscenza, ma litigheranno anche, ha un'impronta epicurea. Gustave Flaubert conosce bene la sapienza poetica e linguistica ed Epicuro sarebbe piaciuto questo romanzo anche per la dissacrazione dei luoghi comuni. Abbiamo detto che tre anni dopo il loro incontro, i due inseparabili amici, Bouvard e Pécuchet, decidono di trasferirsi in campagna e di fare un viaggio insieme attraverso il sapere umano. E noi la prossima settimana quindi li incontreremo ancora, ma soprattutto la prossima settimana incontreremo ancora Epicuro, che ci ha invitato ed invitati tutti nel suo giardino o d'orto, che dir si voglia, perché vuole spiegarci come è fatto l'universo, vuole tenerci una lezione di fisica. Epicuro scrive nelle sue massime: di tutti i beni che la saggezza ci porge, il più prezioso è l'amicizia, la filia. E come abbiamo detto, questa è la chiave per capire il suo pensiero. Ma perché dobbiamo coltivare l'amicizia? Da cosa dipende il fatto che dobbiamo coltivare l'amicizia con tutte le sue caratteristiche positive? L'utilità, il diletto, la consolazione, la motivazione per la conoscenza. Secondo Epicuro, la ragione per cui dobbiamo coltivare l'amicizia dipende da come è fatto l'universo. C'è una motivazione di tipo teologico, no? Antropologico superiore. Che cosa significa questo? E come è fatto allora l'universo per Epicuro? Ora, per sapere come è fatto l'universo per Epicuro, dobbiamo, come sappiamo, interpellare Democrito di Abdera, il quale la prossima settimana ci ha dato appuntamento. Quindi il viaggio continua, e anche in questo nuovo anno la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto di ogni persona, e la cultura, vedete, non è un cumulo di nozioni, ma è un grande e complesso paese da visitare, e quindi visitiamolo, correte numerosi. Buonanotte.